credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Martedì 22 gennaio, buona giornata a tutti voi da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale. Parleremo di stampa cattolica, incontreremo un'altra figura minore del Vangelo secondo Marco e ascolteremo il commento al Vangelo di domenica prossima.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi Angelo gioca in casa, infatti ospita Angela Ambrogetti, una collaboratrice storica della Radio Vaticana. Vaticanista da oltre 20 anni, Angela ha un'esperienza professionale che spazia dalla carta stampata alla televisione, dalla radio al web. È infatti direttore del quotidiano online corazim.org.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Angela Ambrogetti, qual è il rapporto all'interno della comunicazione cattolica fra i tradizionali mezzi cartacei e le nuove tecnologie?
Sono due mezzi che si dovrebbero supportare e completare a vicenda. In effetti oggi vediamo che c'è una tendenza maggiore, diciamo, all'attenzione soprattutto per i giovani al mezzo informatico, al mezzo digitale. Questo è abbastanza normale visto lo sviluppo della tecnologia. Però il supporto che si dovrebbero dare reciprocamente è un supporto soprattutto sulle idee. L'informatica ha sicuramente la velocità e l'immediatezza e ha, un'altra cosa importantissima da ricordare, il basso costo. Mantenere un sito internet semplificato, non particolarmente elaborato, è praticamente a costo a zero o giù di lì e può arrivare immediatamente in qualsiasi parte del mondo, a qualsiasi orario e in qualsiasi modo. Naturalmente invece il cartaceo ha ancora la pesantezza della distribuzione, sappiamo che questa è una cosa che conta molto anche per l'editoria, sappiamo che l'editoria cattolica ha questa fatica ancora, no?
Il cartaceo è un po' storia e memoria.
Il cartaceo è storia e memoria, infatti per questo bisognerebbe usare l'uno e l'altro, in questo senso, dar forza l'uno all'altro. Nel cartaceo c'è la grande possibilità della lettura sui tempi lunghi e questo è sicuramente molto utile. Quale potrebbe essere una sinergia che secondo me funziona molto bene? L'informatico, il digitale potrebbe essere una fonte per il cartaceo, in modo tale che il cartaceo poi possa avere delle informazioni che si possano distribuire localmente. Forma di globalizzazione a doppia strada.
Qui stiamo parlando del ruolo della stampa cattolica.
Questo soprattutto per la stampa cattolica, direi, perché proprio perché mediamente la stampa cattolica non ha grosse risorse economiche, per due motivi. Non le ha proprio di natura, spesso la stampa cattolica è legata a diocesi, a movimenti, organizzazioni, e perché nella scelta della pubblicità deve essere molto 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 più attenta e cauta. Quindi questo fa sì che la stampa cattolica obiettivamente oggi mediamente sia meno potente economicamente della stampa laica, ma questo essere poveri tra virgolette può dare lo spunto per questa collaborazione tra digitale e cartaceo. La notizia digitale arriva in tutto il mondo velocemente ed è possibile, ha la possibilità di avere tanti collegamenti. Il cartaceo può essere distribuito localmente tramite l'apporto del digitale.
Sì, tu sai che come funziona per esempio in Africa. In Africa c'è una certa diffusione delle radio, però anche il cartaceo arriva in un villaggio dopo 15 giorni. Il capo villaggio prende il giornale, raduna tutti quelli che sanno, che hanno un minimo di capacità culturali e legge il giornale.
Esattamente, ma questa diventa la sinergia. La notizia che parte, diciamo, da un luogo lontano dall'Africa, molto lontano, dove quindi non potrebbe assolutamente arrivare in altro modo se non tramite la radio o il sistema digitale. Oggi sappiamo che anche la parte informatica ormai è diffusa facilmente facilmente, viene trasportata su carta e distribuita a livello locale. Nel rapporto tra mezzo digitale e mezzo cartaceo, noi dobbiamo tenere presente che il cartaceo deve adeguarsi in qualche maniera a questo nuovo sviluppo digitale e poterlo arricchire tramite questa esperienza del tempo, questa esperienza dell'archivio, questa esperienza del sapere che questa cosa rimarrà nel tempo e che potrà essere distribuita in ogni posto, ma con delle limitazioni. È un reciproco arricchimento.
Quindi bisogna incoraggiare una fenomenologia di questo tipo.
Assolutamente.
Perché non si fa un'assemblea del Sinodo dei Vescovi dedicata alla comunicazione sociale? In questi 50 anni, nel 2013, dalla promulgazione dell'intermirifica, grazie a Angela Ambrogetti per questa conversazione su comunione come comunicazione.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi, che ritroveremo tra 15 giorni, e grazie ad Angela Ambrogetti, che tra l'altro è anche autrice del volume Compagni di viaggio, interviste al volo con Giovanni Paolo II, edito dalla libreria editrice Vaticana. E continuiamo insieme al padre gesuita Vincenzo Sibilio, cappellano dell'Università Sapienza di Roma e assistente nazionale della CVX, Comunità di Vita Cristiana, continuiamo a sfogliare il Vangelo secondo Marco. Incontriamo la figura del centurione.
Siamo al luogo del Calvario, dove venivano crocifissi i malfattori e i non ebrei, e lì viene crocifisso Gesù e accanto a lui altri due. Marco ci presenta la crocifissione e la morte di Gesù in maniera molto dura e cruda. Sentiamo questo grido fortissimo di Gesù prima della morte. Ai piedi della croce ci sono i soldati. Tra questi, un centurione. Marco dice, vedendolo morire così, dirà, costui era veramente il figlio di Dio. Sconcertante che soltanto un pagano, per giunta soldato, cioè prezzolato, che fa il suo mestiere per fame, soltanto un pagano riesce a riconoscere in quella morte terribile, in quel grido lacerante, la verità, il figlio di Dio. È una contrapposizione fortissima con i capi del popolo, con la folla, con i discepoli. Nessuno lo ha riconosciuto, neppure i discepoli. Anzi, sono fuggiti, pieni di paura. L'unico che avrà il coraggio di riconoscerlo è questo pagano, cioè noi.
Solo 3 minuti per parlarti di me. Forse basteranno a ricoprirti di bugie come sei. Io dovessi mostrar di me quello che ancora no, non sono stato mai. Per convincerti ho 2 minuti. Sprecherai per mentirti mai come neve fredda scenderei per coprir tutto quello che sei come sale bianco brucerei. Solo 3 minuti per fidarti di me. Pensi basteranno a ricoprirmi di bugie come sei. sprecherei per mentirti, ma è come neve fredda, scenderei per coprir tutto quello che sei, come sale bianco brucerei le bugie che ogni giorno direi, come neve fredda scenderei per coprir tutto quello che sei, come sale bianco brucerei.
Solo tre minuti dei Negramaro, questo successo di qualche anno fa, ci ha portato fino all'appuntamento con Don Fabio Rosini. Ascoltiamo quindi il suo commento al Vangelo della terza domenica del tempo ordinario. La liturgia domenica prossima propone un brano evangelico che è composto dall'insieme di due brani, uno tratto dal capitolo primo e l'altro dal capitolo quarto del Vangelo secondo Luca. Don Fabio.
Sì, la liturgia, quando fu fatto questo ordine in tre anni, scelse di dedicare una domenica, nell'anno C in cui siamo noi, a questa motivazione di fondo e a un'applicazione di questa motivazione di fondo del Vangelo di Luca stesso. Infatti questo anno è l'anno in cui noi appunto ci dedichiamo all'ascolto del Vangelo di Luca, che comincia con una sua dichiarazione esplicita. Avendo molti cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, e spiega delle cose che riguardano appunto questo fatto di raccontare, di stendere un testo che permetta di sapere ciò che è successo qualche anno prima fra gli apostoli, ovvero sia l'esperienza di chi ha conosciuto Gesù di persona e ne racconta l'evento, ecco. Anch'io, dice Luca, ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Questo è il testo della prima parte del Vangelo di questa domenica. Ovvero sia, noi abbiamo la motivazione della scrittura di un Vangelo, è una cosa preziosa. C'è un personaggio che si chiama Teofilo, per il quale viene scritto questo testo. In realtà siamo tutti noi, Teofilo, tutti i destinatari di questo testo. Dobbiamo avere un'esperienza attraverso questo testo della solidità dell'insegnamento che abbiamo ricevuto. È interessante. Il testo del Vangelo viene dopo un'altra esperienza. Teofilo non parte col Vangelo, parte con la esperienza di un insegnamento ricevuto. L'incontro con la Chiesa. È molto interessante questo, perché noi diamo un po' troppa importanza alla parola di Dio quale origine. Attenzione, l'origine è la Chiesa. Prima ci stanno gli eventi che i discepoli di Cristo, che sono la Chiesa, vivono. Poi questi eventi vengono messi per iscritto con un resoconto ordinato, cioè che ha un senso. Non viene raccontato tutto, viene raccontato ciò che serve alla fede di chi ascolta, perché non c'è bisogno di sapere certe curiosità secondarie della vita di Gesù. Ecco che noi abbiamo questo testo che viene prodotto dalla Chiesa. C'è Sant'Agostino che dice una cosa molto interessante: se anche tutte le Bibbie del mondo fossero bruciate, non sarebbe una gran perdita, perché ci sono i cristiani. I cristiani sono la Bibbia, la scrittura incarnata, diciamo così, resa efficace. Quindi è questo ciò che conta. Noi vediamo quindi che Teofilo deve avere un'esperienza e questa esperienza viene confermata da questo testo che diventa la sua scuola, il suo ordine, è un resoconto ordinato, ha il compito di educarlo, però questo ci porta nel tema della parola di Dio. Infatti la liturgia ha scelto di mettere questa motivazione del racconto evangelico e quindi di far vedere la relazione diretta di Gesù con la parola di Dio, la volta che Gesù ha partecipato a una liturgia sinagogale. È meraviglioso questo testo, perché noi vediamo Gesù in atto nell'ambito liturgico e vediamo anche il senso vero e proprio della parola di Dio. Direi che anche per il concerto delle parole che vengono proclamate in questa stessa domenica, noi non ne parliamo mai in questi commenti, ma c'è sempre il confronto con la prima lettura. In questa domenica leggiamo il capitolo 8 del libro di Neemia, è interessantissimo perché è una liturgia della parola meravigliosa che viene narrata in quel testo vetero-testamentario. E allora noi abbiamo a che fare con questa opportunità che dobbiamo sfruttare di parlare un po' di che cos'è la parola di Dio. Ma per vederlo bene, noi possiamo andare al testo stesso che viene scelto appunto dalla Chiesa per sottolineare questo dato del Vangelo, della parola di Dio che ci viene consegnato. Gesù va a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito entra di sabato nella sinagoga e si alzò per proclamare la parola di Dio. Prende il rotolo del profeta Isaia e lo proclama, e proclama un testo che è straordinario. È il testo in cui si vede l'invio di questo personaggio che porterà la liberazione. Un uomo che dovrà proclamare la liberazione, e attraverso questa proclamazione darà la vista ai ciechi e la libertà agli oppressi e porterà grazia a tutti. È interessante che riavvolge il rotolo, lo riconsegna all'inserviente e siede. Questi sono atti rituali di cui non avevamo bisogno, non dovevamo saperli per forza, però ci mettono nel rituale ebraico della liturgia. C'è l'inserviente, lui siede. Di fatto l'insegnamento veniva sempre fatto da seduti. Noi vediamo che nel discorso della montagna nel Vangelo di Matteo, il più grande, magniloquente discorso che noi troviamo nei Vangeli fatto dal Signore Gesù, lui lo fa da seduto, perché la cattedra, la sedia, è il luogo da cui si insegna da seduti, secondo l'uso antico. Allora lui sta seduto e tutti stanno guardandolo. Gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora iniziò dal dire loro: noi non abbiamo tutta l'omelia di Gesù. Perché se questa è l'omelia di Gesù completa, veramente tutti noi sacerdoti dobbiamo fare un mea culpa spaventoso, perché qui, e chi l'ha mai fatto un'omelia così breve? L'omelia sarebbe: oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Questa non è tutta l'omelia di Gesù, è il senso dell'omelia che darà. Lui cominciò dal dire questo. In effetti l'uso dell'omelia sinagogale era cominciare da un testo estraneo per arrivare poi al testo appena proclamato, per collegarlo con i testi estranei e spiegarlo così, per dirlo in due parole, come era la tecnica omiletica ebraica. Invece Gesù va dritto al punto e comincia con una parola: oggi. Oggi si è compiuta questa scrittura. Oggi si compie questa scrittura. Il ruolo dell'omelia è portare il testo all'oggi, è mostrare come questo testo è l'oggi, ovvero sia fondamentale nel compito di un omileta e essenziale per chi riceve il Vangelo è avere qualcuno che faccia bene questo servizio e possa così permettergli di mettere in collegamento una scrittura di 2000 e più anni fa, testi dell'Antico Testamento di 3000 anni fa e cose di questo genere, con il mio oggi, perché ciò che serve è il mio oggi. Dice un salmo: lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Allora, questa liberazione meravigliosa che Gesù sta annunziando è un oggi. Se noi ascoltiamo il testo della parola di Dio come un'astrazione, come un concetto, come un valore, siamo fuori mira. Ahimè, moltissimi predicatori vanno all'essenziale cercando il valore, l'astrazione, l'elemento atemporale, e invece il Signore Gesù, quando parla della scrittura, parla dell'oggi, dell'elemento temporale concreto, quello che sta veramente in questo momento succedendo. È lo schema del reale la scrittura, è lampada per i nostri passi. Allora non serve in se stesso, nessuno accende una lampada per guardare la lampada, uno accende la lampada per guardare le cose intorno alla lampada. Non serve lampada per se stessa, che mi serve? Una luce anche forte che stia lì perché io la stia a contemplare? No, La luce la accendiamo negli ambienti, nei luoghi, nella notte, dove sia, dove ci sia buio, perché il buio sia illuminato e perché noi possiamo camminare senza farci male. Allora, la scrittura è la lampada. Ciò che conta sono i nostri passi. Ciò che conta è la nostra vita, è il nostro oggi. Cioè, Luca mette in ordine i racconti che riguardano Gesù perché uno abbia fede e viva l'oggi, perché uno stia nella realtà e veda che ciò che la Chiesa gli ha dato, l'istruzione che lui ha ricevuto dalla Chiesa, serve, è utile ed è solida. Vale la pena di seguirla, vale la pena di vivere secondo questa istruzione. Allora, cosa ne deriva? Che la parola di Dio è il segreto dell'oggi. Io attraverso la parola di Dio, logicamente qualcuno mi deve aiutare a entrarci, ho bisogno di un'omelia, ho bisogno di Gesù che faccia questo ponte fra la parola e l'oggi. Ho bisogno del corpo di Cristo che è la Chiesa, ho bisogno del Magistero della Chiesa che mi aiuti a concretizzare nel oggi la realtà di quello che io sto ascoltando dalle scritture. Quante volte è meraviglioso ascoltare il nostro Santo Padre, il quale riesce così chiaramente, incisivamente ad andare sulla realtà di oggi traendola dal Vangelo o portandola nel Vangelo. È straordinario godere appunto delle omelie splendide che fa il nostro Santo Padre, luminose e nello stesso tempo così nitide, chiare, succinte, efficaci, dove noi possiamo vedere l'oggi illuminato da ciò che la scrittura ci ha detto. Bene, allora questo vuol dire che noi non possiamo camminare senza questa lampada, nessuno che cammini al buio non rischia di inciampare, e se va dritto è un caso. Tante persone stanno dritte ancora quasi per caso, perché non hanno una sapienza che le aiuti, o per provvidenza, per pazienza di Dio, ma tutti quanti noi abbiamo bisogno di accendere questa lampada nella nostra vita, e abbiamo bisogno di confrontare il nostro oggi con la scrittura. Ogni cristiano, ogni giorno, dovrebbe cominciare dal confronto con la scrittura, non per leggere la scrittura, ma per leggere la vita. Leggere la scrittura per leggere se stessi, la vita, i problemi, le croci, le gioie, le grazie, le sfide. Ed ecco che però qui il Signore Gesù ci dà un altro elemento. Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Gli uditori lo stanno fissando con i loro occhi. Vogliono qualcosa di visibile, li richiama al senso dell'udito. Perché il senso delle cose entra per l'udito, non entra per gli occhi. Io non ho bisogno di vedere semplicemente la pelle di quello che mi succede, ho bisogno di capire che parola c'è dentro, ho bisogno di guardare la vita con le orecchie, ho bisogno di capire il senso delle cose. La scrittura buca le mie orecchie, arriva al mio cuore per darmi il senso della provvidenza e di ciò che Dio fa nella mia vita. Abbiamo bisogno di ascoltare la nostra vita nella luce della parola di Dio. Che meraviglia capire questa cosa da questo Vangelo, che la nostra vita ha una parola dentro, che la nostra vita ha qualcosa da ascoltare dentro, non è semplicemente una serie di eventi così uno affastellato all'altro. La scrittura ci vuole aiutare a cogliere il vero segreto della nostra vita, qualcosa da ascoltare. Qualcosa non solo da guardare, molto di più, da intendere nel suo senso.
Grazie a Don Fabio Rosini. Come sempre in chiusura vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle 7 con le catechesi di Don Fabio sul rito della confermazione. Domani potrete riascoltare quella sui doni della fortezza, dell'intelletto e della sapienza. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.